Buongiorno da Massimo Brugnone. Oggi è mercoledì 21 aprile, mancano 61 giorni all'inizio dell'estate e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. La notizia è arrivata nella notte. L'ex agente di polizia Derek Chauvin è stato dichiarato colpevole per la morte di George Floyd, l'uomo afroamericano ucciso il 25 maggio del 2020 durante un arresto a Minneapolis, in Minnesota. Chauvin è stato dichiarato colpevole di omicidio involontario di secondo grado, che prevede una pena massima di 40 anni di carcere, di omicidio di terzo grado, pena massima 25 anni, e di omicidio colposo, pena massima 10 anni. La pena a cui sarà condannato Chauvin sarà però decisa tra 8 settimane dal giudice che ha presieduto il processo. L'esito era molto atteso perché la morte di Floyd aveva generato manifestazioni in tutti gli Stati Uniti, che erano diventate in breve tempo proteste sempre più ampie contro le violenze, gli abusi e le discriminazioni nei confronti delle persone nere. In vista del verdetto e di possibili nuove manifestazioni, in tutta la città di Minneapolis era stata aumentata la presenza di polizia e forze dell'ordine. Dopo la lettura del verdetto, Chauvin è stato ammanettato. Il giudice ha deciso che resterà in carcere fino all'udienza che stabilirà la sua condanna. Il processo contro Derek Chauvin era iniziato il 29 marzo e durante il procedimento sono stati sentiti 45 testimoni. Ti ricordi? Floyd era stato arrestato con violenza il 25 maggio del 2020, benché fosse disarmato. Nei video dell'arresto, girati dalle telecamere di sorveglianza e dai passanti, si vedeva Chauvin premere con il ginocchio sul collo di Floyd per più di 9 minuti. Anche dopo che Floyd aveva perso coscienza, Chauvin e gli altri agenti che erano con lui non lo avevano soccorso, e Floyd è morto poco dopo essere stato portato in ospedale. L'autopsia aveva stabilito che la morte di Floyd era stata un omicidio e che il cuore e i polmoni dell'uomo avevano smesso di funzionare mentre veniva tenuto fermo dalla polizia. Il rapporto sull'autopsia aveva segnalato che Floyd aveva pregressi problemi cardiaci e aveva assunto metanfetamine e fentanyl prima della morte e aveva indicato come causa della morte un arresto cardiopolmonare avvenuto come complicazione del blocco, della sottomissione e della compressione del collo da parte delle forze dell'ordine. Nella sua arringa finale, durata quasi 3 ore, Eric J. Nelson, l'avvocato di Chauvin, aveva cercato di contestare il risultato dell'autopsia dei medici legali, sostenendo che alla morte di Floyd avrebbero contribuito i farmaci oppiacei che l'uomo aveva assunto in precedenza, oltre che i suoi problemi di salute. Aveva cercato poi di convincere i giurati che il video della morte di Floyd non racconterebbe l'intera storia e che dovrebbe essere inserito nel contesto. Nelson aveva chiesto ai giurati di non concentrarsi soltanto sui 9 minuti e 29 secondi in cui Chauvin ha premuto il ginocchio sul collo di Floyd, ma anche sui 16 minuti e 59 secondi precedenti in cui Floyd, secondo l'avvocato, avrebbe mostrato una resistenza attiva nei confronti della polizia. Nel suo discorso finale, il procuratore Steve Schleicher aveva invece detto che Floyd non era una minaccia, non stava cercando di far del male a nessuno, tutto ciò che chiedeva era un po' di compassione, e non ne è stata mostrata alcuna quel giorno. Schleicher aveva detto che Floyd aveva chiesto aiuto con il suo ultimo respiro, ma il poliziotto non lo aveva aiutato e non aveva seguito le procedure. Schleicher aveva inoltre ricordato che Chauvin aveva mantenuto il ginocchio sul collo di Floyd anche dopo che i suoi colleghi gli avevano detto che non sentivano più il polso. Queste le parole del procuratore alla giuria. Agli scettici tra voi, come potete giustificare la continua applicazione della forza su quest'uomo anche quando non aveva più il polso? Chauvin ha continuato a bloccarlo. Ha continuato a calcare e torcere e spingere giù Floyd finché non ha schiacciato via la vita dal suo corpo. Sul Sole 24 Ore ogni lunedì viene pubblicato un quesito che i lettori mandano alla rubrica L'esperto risponde e alcuni sono davvero interessanti, tipo quello di questo lunedì. Senti la domanda. Quando vado a fare la spesa al supermercato, alcune volte gli addetti alla cassa mi chiedono di aprire la mia borsa a zainetto personale per un controllo. Il direttore del supermercato mi ha riferito che sono controlli a campione. Preciso che nella mia borsa a zainetto conservo portafogli, documenti e altre cose personali. È regolare il comportamento degli addetti del supermercato? Possono controllare le borse personali o dovrebbero chiedere l'intervento della forza pubblica? Ed ecco la risposta dell'esperto. Il controllo dello zaino o della borsa personale in uscita dal supermercato configura una perquisizione che, come tale, può essere effettuata solo dalle forze dell'ordine e non, come nel caso descritto dal lettore, dagli addetti del supermercato, né peraltro eventualmente da guardie giurate. Questi soggetti, addetti del supermercato e guardie giurati, non potendo in alcun modo essere qualificati come forze dell'ordine, potranno solo limitarsi a chiedere di visionare il contenuto della borsa personale e il privato potrà liberamente acconsentire o meno. Qualora lo ritenessero necessario perché, per esempio, vi è il fondato sospetto di un furto, essi potranno però chiedere l'intervento delle forze dell'ordine e queste potranno invece provvedere alla perquisizione. Se anche tu volessi porre una domanda all'esperto risponde del Sole 24 Ore, ti metto il link nella sezione news del sito www.notiziacolazione.it. Un referendum sull'eutanasia, perché siano gli italiani a decidere, perché ognuno possa scegliere sulla propria vita, sulla propria morte. Un referendum a cui si arriva dopo anni in cui il Parlamento, la politica è stata assente nonostante la richiesta della Corte Costituzionale di fare una legge in materia. Il mio Fabo oggi sarebbe qui, guerriero, come sempre, a battersi per i diritti per la libertà di scelta delle persone. Mentre lui, per poter andarsene, da quel corpo che sentiva prigione, ha dovuto emigrare di nascosto in Svizzera e chi lo ha aiutato come Marco Cappato ha rischiato fino a 12 anni di carcere, come prevede ora la legge, prima di essere assolto. Quelle che ti ho letto sono le parole di Valeria Imbrugno, compagna di una vita di Fabiano Antoniani, DJ Fabo, il quarantenne milanese tetraplegico morto per suicidio assistito in Svizzera. Come riporta Repubblica, ieri mattina anche lei era in Cassazione insieme ai leader dell'associazione Luca Coscioni, tra cui Marco Cappato, Filomena Gallo, Mina Welby, Marco Perduca e Rocco Berardo, insieme ai rappresentanti del comitato promotore e ai familiari di chi ha vissuto, come lei, il dramma delle scelte di fine vita, come i genitori e la sorella di Luca Coscioni, Anna, Rodolfo e Monica. Insieme hanno presentato la richiesta per un referendum. Dal 1 luglio ci saranno 3 mesi per raccogliere le 500.000 firme necessarie ad arrivare al voto. Il referendum per l'eutanasia legale è promosso dall'associazione Luca Coscioni, ma hanno già comunicato la propria adesione, diventando quindi parte del comitato promotore, i radicali italiani, il Partito Socialista Italiano, EUMANS, Volt e Più Europa. Giuridicamente si tratta di un referendum parzialmente abrogativo dell'articolo 579 del Codice Penale sul cosiddetto omicidio del consenziente, l'unica fattispecie che nel nostro ordinamento assume un ruolo centrale nell'ambito delle scelte di fine vita, perché non esiste una disciplina penale che proibisca in maniera espressa l'eutanasia. Il tema è che, in assenza della menzione stessa del termine eutanasia nelle leggi italiane, la realizzazione di ciò che comunemente si intende per eutanasia attiva è impedito dal nostro ordinamento. L'eutanasia attiva è infatti vietata sia nella versione diretta, in cui è il medico a somministrare il farmaco eutanasico alla persona che ne faccia richiesta, si tratta dell'articolo 579 del Codice Penale che parla dell'omicidio del consenziente, sia nella versione indiretta, in cui il soggetto agente prepara il farmaco che viene assunto in modo autonomo dalla persona. Questo caso, sempre per i nerd del diritto come me, si tratta dell'articolo 580 del Codice Penale, che tratta di istigazione e aiuto al suicidio. Questo fatte salve le discriminanti introdotte dalla Corte di Cassazione con la sentenza Cappato. Con il referendum parzialmente abrogativo dell'articolo 579, appunto l'omicidio del consenziente, si andrebbe quindi da un lato a distinguere l'aiuto al suicidio e dall'altro a depenalizzare l'eutanasia, attualmente vietata dalla fattispecie di omicidio del consenziente. Queste le parole di Marco Cappato, tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni. È arrivato il momento di far decidere ai cittadini su un tema che i politici si sono rifiutati di affrontare. Sono passati quasi 8 anni da quando abbiamo depositato la proposta di legge per l'eutanasia legale, ma il Parlamento non l'ha discussa nemmeno per un minuto, nonostante le ripetute sollecitazioni della Corte Costituzionale. Se non si interviene ora con il referendum, il problema sarà spazzato sotto il tappeto ancora per molti anni e noi non lo vogliamo permettere, per rispetto alle troppe persone costrette a subire condizioni di sofferenza insopportabili imposta dallo Stato italiano. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se ti va di aiutarmi e sostenermi nella produzione di questo podcast, puoi farlo inviandomi un piccolo contributo dal sito www.notiziacolazione.it. Se ti sei perso alcune notizie, puoi andare indietro e ascoltare anche quelle dei giorni scorsi. E se lo ritieni utile, puoi condividere questo podcast inviandolo a qualche amico. È disponibile su tutte le piattaforme audio. Ricordati che se vuoi puoi iscriverti al canale Telegram di Notizie a Colazione per riceverle tutte le mattine direttamente sul tuo smartphone. Oppure mandami il tuo numero di telefono alla mail notizieacolazione@gmail.com per riceverle via WhatsApp. Ti aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.